Ciao, sono la tua audioguida e insieme ci incammineremo per gli angoli più nascosti e suggestivi del centro storico di Bologna, alla ricerca della leggendaria Selva Turrita. Quanto è oscura questa selva? Quante sono queste torri? Con la scusa di contarle, tra un racconto e l'altro, potrai scoprire o riscoprire la nostra città da un nuovo punto di vista e con il naso in su. Hai con te la mappa del percorso? Ti potrà essere d'aiuto durante il viaggio. Se non ce l'hai, scaricala gratuitamente da www.bolognalaselvaturrita.it, tutto minuscolo. Se hai bisogno di più tempo, potrai mettere il lettore in pausa ogni volta che lo desideri. Se hai seguito le istruzioni, ora dovresti trovarti davanti alla sagoma disegnata sui pannelli attorno alle torri. Da qui comincia il nostro cammino. Guarda in alto. Alla tua destra la Torre Garisenda. Da questa posizione è più facile apprezzarne la pendenza. Per via del restauro non ti è possibile vedere la targa sulla base inferiore. Cita il 31esimo canto dell'Inferno di Dante. La leggerò per te, scusandomi per l'inflessione bolognese non fiorentina. Qual pare a riguardar la Garisenda sotto il chinato quando un nuvol vada sovressa, sì ch'ella in contrario penda. Tal parve Anteo a me, che stava a bada, di vederlo chinare. Già da subito questa torre contese il primato alla sua collega di Pisa, tanto che nel 1293 il Consiglio del Popolo ne deliberò l'abbattimento, ma andiamo con ordine. È la torre più antica delle due, datata attorno all'ultimo ventennio dell'undicesimo secolo. La torre però ha subito quasi subito un cedimento strutturale, non consentendo ai costruttori di raggiungere l'altezza prefissata. È per questo che si cimentarono nella costruzione dell'Asinelli, ultimata nel 1109, la quale, grazie a tecniche di costruzioni più moderne, poté raggiungere l'altezza di 97 metri. Ma torniamo alla Garisenda. La sua demolizione totale fu scampata perché il comune non riuscì a raggiungere le 3.000 lire necessarie ad espropriarla alla famiglia Garisendi, dai quali appunto prende il nome. Ora guarda la Garisenda in alto. Nel lato in cui si affaccia alla sua torre sorella, puoi notare che è sbeccata. In quel punto, attorno al 1350, c'era un corridore, un ponte chiuso in legno che permetteva il passaggio da una torre all'altra. Per utilizzare la parete della Garisenda come appoggio del corridore, la torre è stata ridotta di una dozzina di metri ad opera del visconteo Giovanni d'Aoleggio, allora governatore di Bologna. Dai suoi 34 metri, infatti, il ponte era indispensabile per controllare la zona dove ora ti trovi, cosiddetta del Mercato di Mezzo, luogo di scambi commerciali e politici. Per la gioia dei bolognesi, che mal tolleravano quest'ingerenza da grande fratello ante litteram, il ponte fu distrutto da un incendio che, la notte di San Lorenzo del 1398, arse completamente la torre degli Asinelli. Subito dopo l'incidente, le autorità comunali si resero conto della necessità di consolidarla. Venne così costruita una volta intermedia e si realizzò in cima una piattaforma in muratura, anziché in legno, per ridurne l'effetto camino e limitare i danni in caso di altri incendi. Ora fai un giro dal lato di Piazza Ravegnana, davanti alla libreria, per intenderci, e guarda un po' le torri da altre angolazioni. Usa le strisce pedonali e attenzione al traffico. Occhio! Intanto parlavamo di incendi, ma la Torre degli Asinelli fu oggetto di altre calamità, come i fulmini che più volte la danneggiarono nel corso degli anni e più volte richiesero interventi di consolidamento. Le difficili riparazioni venivano effettuate con l'ausilio di ponteggi assicurati ai fori da ponte che puoi vedere lungo tutta la superficie. Solo nel 1824 l'Asinelli fu munita di un parafulmine. Fino ad allora a proteggerle solo la statua di San Petronio realizzata da Gabriele Brunelli nel 1683, rimossa nel 1871 e ricollocata nella posizione originaria nel 2001, e un bassorilievo di San Michele Arcangelo realizzato da Gnudi nel 1727. Baciate dalla fortuna, le nostre torri, scampate anche ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, in cui erano diventate ossessivo bersaglio degli aviatori tedeschi. Fortunatamente nessuno vinse mai questa gara malsana, nonostante una bomba, il 25 settembre 1943, riuscì a colpire e distruggere le case all'angolo tra via San Vitale e via Zamboni.